Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Davanti a noi la liturgia e i tempi liturgici ci fanno intravedere fra qualche giorno la Domenica della Divina Misericordia, la Domenica in Albis, la prima domenica dopo la Pasqua. Però da qualche anno, come ormai è consuetudine, questa domenica è dedicata alla Divina Misericordia ed è un po' questo il tema della nostra chiacchierata di oggi pomeriggio, perché chi ha potuto seguire la trasmissione di ieri con il nostro padre Giampio si è parlato della Divina Misericordia. Oggi vorremmo affrontarla da un punto di vista un tantino diverso, vedete. Vorrei proprio fare qualche riflessione su che cos'è la Divina Misericordia, no? E perché io devo adorare, venerare, ma sarebbe meglio dire adorare la Divina Misericordia. Cioè, di che si tratta? Che cos'è questa festa? Perché è stata istituita? Lo abbiamo sentito. Perché grazie a una suora, suora Maria Faustina Kowalska, all'incirca intorno agli anni 30, al 1934, Gesù, attraverso di lei, manda dei messaggi a chi? A noi, quindi a noi tutti, fedeli, ma direi anche infedeli, come sentiremo fra poco. Allora, che cos'è questa Divina Misericordia? Perché io devo adorarla? Che nesso c'è tra Dio, me e la Divina Misericordia? Dunque, cominciamo col dire quello che ha detto Gesù, perché è la cosa migliore, no? Allora, Gesù appare a, veramente non so se appare, ma insomma dà un messaggio, detta addirittura un messaggio a questa religiosa, Suor Maria Faustina Kowalska. Siamo in quell'intervallo tra la fine della prima guerra mondiale, e l'inizio della seconda, che dopo qualche anno scoppierà anche la seconda guerra mondiale. Arriva Gesù, contatta, potremmo ben dire, no? Questa, l'anima di questa religiosa, e le detta dei messaggi, naturalmente non solo a lei, ma a noi. Abbiamo sentito ieri con padre Giampio che Suor Faustina è stata prescelta, chiamata, ma questa è la vicenda privata e diremo personale di Suor Faustina Kowalska. Noi oggi vogliamo vedere il contenuto di questo messaggio e che cosa significa per noi, per me, per voi, per tutti i credenti e anche per tutti i non credenti. Sentite, cari amici, il messaggio dettato da Gesù a Suor Maria Faustina Kowalska. Figlia mia, le dice Gesù, parla al mondo intero dell'inconcepibile mia misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia rifugio e asilo per tutte le anime e soprattutto per i poveri peccatori. In quel giorno si schiuderanno tutte le viscere della mia misericordia. Spanderò un mare di grazie sulle anime che si accosteranno alla fonte della mia misericordia. L'anima che si confesserà e si comunicherà otterrà la completa remissione delle colpe e delle pene, che nessuna anima tema di avvicinarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come porpora. Questa causa è mia ed è scaturita dal seno della Santissima Trinità, che attraverso il verbo vi fa conoscere l'abisso della divina misericordia. Desidero che questa festa venga celebrata solennemente la prima domenica dopo la Pasqua. E chiude qui. Allora, qui dobbiamo iniziare, cari amici, ad aprire le orecchie a questo messaggio che Gesù ha dato a Suor Faustina. Prima il Signore parla e dice al mondo intero della mia inconcepibile misericordia. Inconcepibile perché? Perché tanto dista l'Oriente dall'Occidente, tanto è alto il cielo dalla terra, quanto i pensieri di Dio sovrastano i nostri pensieri. Quindi siamo davanti a un mistero. Gesù ce lo dice benissimo. All'inconcepibile per noi misericordia, mia misericordia. E poi dice Gesù che questa festa sia rifugio ed asilo per tutte le anime e soprattutto per i poveri peccatori. Si schiuderanno tutte le mie viscere, spanderò un mare di grazie sulle anime che si accosteranno alla fonte della mia misericordia. L'anima che si confesserà e si comunicherà otterrà la completa remissione delle colpe e delle pene. Tutto qui, vedete? Ora, che significa? Che significa tutto questo? Che chi di noi, in prossimità di questa festa, un po' come si fa con tutte le feste nelle quali si può lucrare le indulgenze plenarie, tutti quelli di noi che ci confesseremo e faremo la comunione, credo naturalmente alle stessissime condizioni, ma queste sono fondamentali: confessione, comunione, poi varie preghiere. E se questa confessione sarà valida, cioè, se sono veramente pentito, se accuso i miei peccati, se propongo di non farne più, se assolvo a quella piccola penitenzuccia che mi darà il confessore, ma insomma, soprattutto se depongo ai piedi di Dio la mia volontà e ammetto e sono pentito dei miei peccati, Dio mi perdona e non solo mi dà la remissione delle colpe, mi perdona il peccato, ma addirittura nella sua straripante, nel suo straripante amore, mi perdona anche, mi condona, ecco, le pene che sono sulle mie spalle a causa dei miei peccati. Tutto qua il discorso. Semplicissimo, no? Però dobbiamo capire e fare qualche piccola riflessione, perché altrimenti tutto questo sembrerebbe, fai così, come per dire, ecco, guai a noi se non capiamo bene, no? Sembrerebbe che il Signore fa come il supermercato, no? Che ti manda il volantino, dove ti dice i crackers sono in offerta speciale. No? Anche, ecco, starei per dire anche, però qui le cose, vedete, sono molto profonde e ci riguardano tutti in una maniera profonda, proprio per questo. Riassumendo la nostra situazione, cari amici, anche qui semplicissima. Non vorremmo semplificare tanto, però più le cose sono semplici, più si capiscono. Cari miei, Dio esiste. Dio è il nostro creatore, redentore e santificatore. Dio è amore, Dio è onnipotente. Dio vuole la nostra gioia, Dio vuole vivere con noi, corpo e nell'anima in un paradiso di gioia. Però noi ci abbiamo messo di mezzo il peccato, un'offesa che noi, così come non riusciamo a concepire la misericordia di Dio, non riusciamo a concepire la gravità di questo che noi chiamiamo peccato, che significa andare contro la volontà di Dio. Quindi offesa, rovina, morte, sofferenza, il peccato. Soprattutto perdita di che cosa? Dell'amicizia di Dio, della grazia di Dio. Questa è la situazione di ognuno di noi, che tu credi, non credi, che sai o non sai, questa è la nostra situazione. Posso essere uno con un turbante in testa, con la barba lunga 1 metro e fare il santone in India. Posso essere un manager della borsa di Londra, posso essere un umile servitore dello Stato, posso essere uno spazzino, posso essere un re, posso essere l'imperatore, posso guadagnare il mondo intero. Questa è la mia situazione. Dio mi ama, vuole la mia felicità, ma noi l'abbiamo offeso con i nostri peccati e abbiamo perduto la sua amicizia. Fuori dal giardino dell'Eden. Paradiso chiuso. Dio che ci guarda da lontano, come dice qua, dei poveri peccatori, poveri, no? Perché abbiamo perduto tutto. Il povero non c'ha niente, il povero ha perduto tutto. Ma non è un miserabile, eh? Il povero è un povero peccatore. Allora Dio che fa? Organizza tutta un'operazione che noi chiamiamo redenzione. Si incarna in nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Maria e dello Spirito Santo, ci redime a prezzo della sua vita, passione, morte e risurrezione. Cioè, attenzione qua, potenzialmente siamo di nuovo amici di Dio. Potenzialmente. Lui, in altri termini, ci ha riconciliati, ci ha riottenuto la grazia di Dio potenzialmente. Che è sta parola potenzialmente? Perché dipende da me, dipende da noi. La porta è lì, è aperta, però io sono un essere libero, dotato di libero arbitrio. Posso entrare o posso rimanere di fuori di questo uscio spalancato dalla redenzione di Cristo. Dall'altra parte il cielo, la grazia, l'amore di Dio, la felicità eterna, ciò che un occhio mai vide, che mai è entrato nel cuore dell'uomo. Dall'altra parte tutto questo. Da quest'altra parte il mondo, la mia vita, la mia realtà. Allora, ecco che qui ci sono due fattori che sono delle cause potenziali. La misericordia di Dio, che appunto mi ha ottenuto tutto questo, ci ha ottenuto tutto questo, ma anche la riconciliazione, che dipende da me. Dipende da me se voglio riconciliarmi con Dio. Guardate, noi sappiamo che tutte le cose hanno una causa e producono un effetto, perlomeno nel mondo macroscopico, no? ma soprattutto nel mondo spirituale. Se c'è una causa, e questa causa è Dio naturalmente, e c'è una concausa che siamo noi, ci sono poi delle conseguenze. La misericordia di Dio e la mia accettazione implicano la salvezza. Sono salvo. Allora, ma non è questione di logica, tanto di matematica o di cose strane. È molto semplice. Immaginiamo, cari amici, per fare un piccolo esempio, forse anche un po' banalotto, Immaginiamo di essere delle persone che stanno facendo una gita. È capitato questo, no? E si finisce in un dirupo. Si finisce in un dirupo. Quindi, cari amici, no, riprendiamo la meditazione di questo messaggio che Gesù ha dettato a Suor Faustina Kowalska. Molto semplicemente è questo, no? Chi in prossimità di questa festa della Divina Misericordia si confesserà, si comunicherà e la confessione è valida, bene, il Signore dà non solo la completa remissione delle colpe, ma anche la remissione, il condono delle pene che noi accumuliamo con i nostri peccati. È un abbraccio, cari amici, è un discorso di riconciliazione, è quello che avviene tra il figlio il prodigo e il padre che lo aveva visto allontanarsi, partire. Quindi, cari amici, è molto semplice. Ci sono due cause che agiscono. La misericordia di Dio e anche l'accettazione da parte mia, da parte nostra, del perdono di Dio, quindi della riconciliazione. È un binomio, vedete? Misericordia più volontà di riconciliazione, pentimento, implicano la mia salvezza, implicano la nostra salvezza. Facevamo questo piccolo esempio, questa specie di caso della vita possibile, cioè supponiamo di andare a fare una gita e di cadere in un dirupo scosceso dal quale non riusciamo a risalire anche perché siamo feriti. Chiamiamo i soccorsi, arriva l'elicottero dei soccorritori, quindi ce l'ho fatta, ma devo chiedere l'intervento dei soccorritori. Arrivano i soccorritori, il terreno è impervio, mi calano una corda, mi calano una corda e arrivano vicino alle mie mani. Tocca a me. Posso prendere questa corda, legarmi ed essere tratto in salvo. Posso decidere di non farlo. Pensate un po', questa è la libertà dell'uomo. Se lo faccio, sono salvo. Se non lo faccio, sono perduto. È la stessa cosa, vedete? Noi con il peccato siamo caduti in un abisso, tutti indistintamente, che tu credi o non credi, che conosci o non conosci. Se vivi e sei un uomo, sei in questa condizione. Dio ti vuole con lui, ma tu puoi rifiutare di andare verso di lui e con lui. Allora, misericordia, riconciliazione, causa implicano condizioni sufficienti alla salvezza. Sono due condizioni che implicano la salvezza. La misericordia di Dio, la riconciliazione, implicano la salvezza della mia anima. Guardate bene che, come antecedenti, diciamo così, in questo piccolo. In questa piccola implicazione c'è una coppia, misericordia e riconciliazione. Se mancasse una di queste due condizioni, non avremmo la nostra salvezza. Se Dio non fosse misericordioso e o se io non voglio riconciliarmi, non la voglio prendere questa fune, questo implica che non ho la salvezza. Beh, cari amici, questo ci deve fare riflettere molto, perché Gesù è andato oltre tutto questo che ha comunicato come prima cosa a Sor Faustina Kowalska e ci ha raccontato, e qui ve lo voglio leggere anche questo, come possiamo fare perfettamente questa opera di pronto soccorso spirituale, che poi è quella cosa necessaria per noi, perché, ripeto, possiamo guadagnare il mondo intero, ma se poi rinunciamo a Dio, se gli giriamo le spalle, meglio per noi se non fossimo mai nati, no? Perché il fine della vita è la glorificazione di Dio e la salvezza nostra. Sentite che cosa dice Sor Faustina Kowalska. Dice così, sto leggendo, sapete, quell'opuscoletto piccolo piccolo della Divina Misericordia, no? Dove ci sta la novena della Divina Misericordia. E ci sta questa immagine di Gesù dal cui cuore scaturiscono questi due raggi, anche questi molto, molto significativi. Comunque, dice Sor Faustina, Gesù mi ha ordinato di scrivere e di recitare questa novena durante i 9 giorni che precederanno la festa della misericordia. Questa novena deve essere cominciata il venerdì santo. Oggi, che è giovedì, cari amici, siamo arrivati al 6º giorno. Questo pure veramente al 7º giorno, e anche qui poi dopo vedremo che cosa ci dice in questo giorno la novena. Comunque, dice Gesù, durante questa novena io concederò grazie di ogni genere. Desidero che tu conduca durante 9 giorni le anime alla fonte della mia misericordia, per attingervi forza, freschezza e tutte le grazie di cui avranno bisogno per vincere le stanchezze della vita, specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno tu porterai al mio cuore un gruppo differente di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. Da parte mia io farò entrare tutte queste anime nella dimora del Padre mio. Tu adempirai questa missione durante la tua vita e durante l'eternità. Da parte mia io non rifiuterò nessuna cosa alle anime che tu porterai alla fonte della mia misericordia. Ogni giorno, per i meriti della mia dolorosa passione, tu solleciterai dal Padre mio, grazie per queste anime. Quindi vedete, Gesù lo ha sempre fatto, Dio lo ha sempre fatto, ci ha sempre lanciato questa fune salvifica, questa corona che potremmo immaginare come quella del rosario, no? Che ci rannoda a Dio. Cioè Dio non ha mai chiuso il suo cuore al perdono, ma è necessario che noi questo perdono lo chiediamo in base ad una scelta precisa. Qui entra in gioco la nostra libertà, il nostro libero arbitrio. Dio mi lancia la fune, ma se non la prendo è finita. E si inventa Gesù 9 gruppi Vediamoli, perché è interessantissimo questo, no? Difatti, il primo giorno della novena, quello del Venerdì Santo, il Signore dice: oggi portami l'umanità intera, specialmente tutti i peccatori, ed immergili nell'oceano della mia misericordia. Così tu addolcirai la mia amarezza per la perdita delle anime. Allora, guardate, uno potrebbe dire: beh, chiuso, no? Fatto questo, la novena si può ridurre a così dice, a un singleton, no? A un insieme fatto di un solo elemento. Beh, quando abbiamo detto tutti i peccatori, chiuso, no? Siamo tutti peccatori, tutta l'umanità, invece i gruppi sono 9. Mo vediamo perché Gesù ha fatto 9 gruppi. Quindi ha diviso l'umanità in 9 sottoinsiemi, gruppi di anime. Il primo gruppo è tutti quanti, nel senso che siamo tutti peccatori, no? E quindi l'umanità intera, dice qua. Gesù, cioè al primo giorno, che poi era il Venerdì Santo, portami tutti i peccatori. Che significa portami tutti i peccatori? Significa: sono disposto ad accettare e a riabilitare e a riconquistare tutti quelli che, pur essendo peccatori, si pentono e si vogliono riconciliare con me. Dunque, in questo gruppo ci stiamo già tutti quanti, ma non solo noi che siamo viventi in questo che noi percepiamo come un mondo fatto di spazio, tempo, energia, cari, la realtà, cose visibili, cose invisibili, adesso, ieri, tutto, tutta la creazione. Quindi uomini di tutti i tempi, passati, presenti, futuri, tutti. Tutti noi possiamo essere immersi nella divina misericordia. E guardate che cosa dice Gesù: così tu addolcirai la mia amarezza per la perdita delle anime. Questa è la tragedia. Questo re apre le porte e c'è qualcuno che vuole rimanere fuori, non vuole entrare. Ecco che nonostante che Gesù, Redentore, abbia guadagnato con la sua passione dolorosissima, morte e risurrezione, la salvezza di tutti gli uomini, potenzialmente di tutti gli uomini, le anime si perdono. E questo per noi, Venerdì Santo, addolcirà l'amarezza per la perdita delle anime. Dovremmo dire: Signore, abbi pietà di noi, perché noi non capiamo niente. Siamo degli stolti, siamo degli ipocriti, siamo dei peccatori, ma soprattutto perdonaci perché noi siamo ostinati nel peccato e nella impenitenza. Non ci vogliamo pentire. Questa è una lotta che avviene, sapete dove? Nel confessionale, cari amici, nel luogo della riconciliazione. Tant'è vero che a questa piccola trasmissione potremmo dare questo titolo: la lotta nel confessionale. Ora però mettiamo un piccolo stacco musicale, prego la regia di mandare un paio di minuti di musica e poi ci ritroviamo in diretta. Ave Maria.
Thank you.
Ave Maria, cari amici, allora siamo tornati in diretta, no? Ci siamo lasciati riflettendo su questo fatto, che proprio nel primo giorno della novena alla Divina Misericordia, no? Nostro Signore dice alla Suora Suor Faustina: portami l'umanità intera, specialmente tutti i peccatori, e immergili nell'oceano della mia misericordia. Così tu addolcirai la mia amarezza per la perdita delle anime. Ecco, questo è il fatto sul quale noi riflettavamo. Cioè, nonostante che Dio, attraverso nostro Signore, abbia riaperto la possibilità all'uomo di salvarsi, molti di noi, speriamo non noi, si perdono. Si perdono. Dove vanno a finire? Noi non moriremo mai, cari amici. E questo ce ne siamo accorti ormai, no? Ci sono tanti di quei casi che fanno sentire pure, non so, per televisione, su YouTube, quei casi di persone che muoiono e che muoiono. Non è una morte duratura perché poi tornano nel loro corpo e raccontano pure quello che hanno visto, no? Ma questo significa che la nostra coscienza e le nostre opere non si spengono mai. Quindi muore il corpo, ma la nostra coscienza, il mio io, il mio nome al cospetto di Dio, permane in eterno. Ma io ho davanti a me queste due strade, il bene e il male, la salvezza e la perdizione, il paradiso e l'inferno. Allora, tocca a noi prendere al volo la misericordia di Dio che ci offre la riconciliazione. Se mi riconcilio, sono pentito. Addirittura nella sua munificenza e magnanimità, il Signore, in occasione di questa festa della Divina Misericordia, ci concede la remissione delle colpe e anche il condono delle pene. Perché anche questo deve essere chiaro. Ogni volta che io sbaglio e che commetto volontariamente appunto un peccato, posso essere perdonato, posso essere perdonato, ma devo pagare un debito alla divina giustizia. Mamma, queste cose fanno venire l'orticaria. Quando si parla di queste cose, si scatena un putiferio, no? Perché, e qui apro una piccola parentesi, no? Si vorrebbe far passare la misericordia di Dio come dire, dandole delle caratteristiche che non ha. Quindi, la misericordia di Dio è la giustizia di Dio. Non sono due cose diverse, sono la stessa cosa. La misericordia di Dio e la giustizia di Dio onnipotente. Dunque, come secondo gruppo, poi perché i gruppi sono nove, 9 giorni, la novena, avevamo detto basterebbe dire tutti i peccatori, buona lì, no, finisce là, tutti ci siamo tutti, o dentro o fuori. No, il Signore si ferma, no? E dice a Suor Faustina, ogni giorno per 9 giorni di portare 9 gruppi, no? Uno per ogni giorno, gruppi di anime, ecco, non diciamo neanche di persone perché si tratta proprio di anime. Dice per il secondo giorno, per esempio, il Signore, oggi portami le anime sacerdotali e religiose. E anche queste vengono accolte nella Divina Misericordia. Sono le anime, vedete. Qui il Signore ce lo insegna, i figli prediletti di Dio, no? Sono le anime che più hanno consolato e hanno dato la forza a Gesù di sopportare la sua dolorosa passione. Immaginiamoci, sapete che cosa, quando vediamo i sacerdoti e le religiose, i buoni sacerdoti, le buone religioni, cioè coloro che sono stati chiamati da Dio in una vocazione speciale e hanno corrisposto. Ecco, questi hanno dato la forza a Gesù di sopportare tanti dolori. E E quindi lui ci fa capire che la via perfetta nella vita è questa, no? La vita consacrata, la vita religiosa è la più perfetta delle scelte che possiamo compiere. Anche se deve essere ben chiaro, cari amici, no? La chiamata alla vocazione sacerdotale, episcopale, quello che è, anche delle suore, delle religiose e compagnia bella, è una chiamata specialissima che però ci mette anche questa in maniera speciale alla sequela di Cristo. Quindi, faccio un nome qualunque, no? Don Dolindo Ruotolo, sacerdote, padre Pio, no? Sacerdote stigmatizzato. Insomma, sono santi. Ecco, la via della santità, la via più perfetta è quella dell'anima consacrata a Dio, che però naturalmente lo segue, rinneghi se stesso, si metta sulle spalle la croce e mi segua. Il terzo giorno parla delle anime fedeli e pie, il quarto giorno parla dei pagani e dei lontani, il quinto giorno il Signore vuole accogliere gli eretici e gli apostati, il sesto giorno i fanciulli e le anime umili, il settimo giorno le anime di coloro che hanno glorificato particolarmente la misericordia infinita di Dio, l'ottavo giorno il Signore accoglie le anime del purgatorio, il nono giorno, sentite, sentite, il Signore accoglie le anime dei tiepidi. Allora, eccoci qua. Immaginiamoci queste stanzette, no? In una ci stanno tutti i peccatori, cioè tutti. Nella seconda i sacerdoti, nella terza stanzetta fedeli e pie. E noi dove saremo? Speriamo di non essere nell'ultima stanzetta, eh? Speriamo cioè di non essere catalogati tra le anime dei tiepidi. Sentite che cosa dice Gesù sulle nostre anime quando siamo tiepidi. Sabato, quindi il giorno prima della festa della Divina Misericordia, parole di nostro Signore. Oggi portami le anime tiepide e immergile nell'oceano della mia misericordia. Queste anime feriscono più dolorosamente il mio cuore. Nel giardino degli ulivi esse mi ispirarono la più grande avversione e mi strapparono questo lamento: Padre, fate che questo calice si allontani da me, però che sia fatta la vostra volontà, non la mia. Per loro l'ultima tavola di salvezza è il ricorso alla mia misericordia. Io non so, cari amici, se noi quando facciamo questa novena alla Divina Misericordia, se leggiamo, se capiamo bene quello che stiamo leggendo. Mamma mia, eppure, ecco, cerchiamo di fare di tutto per non essere tiepidi, perché queste parole veramente ci fanno male al cuore, no? E il Signore parla, ultima tavola di salvezza. Prima parlavamo della corda che viene calata dall'elicottero che ci vuole tirare fuori da un abisso. L'ultima tavola di salvezza è il ricorso alla mia misericordia. Comunque, cari amici, come vorrei arrivare alla fine di questa meditazione, che ci fa capire tutti, tutto. Ci fa capire anche che dono, che grazia stiamo ricevendo. Prima vi parlavo di Don Dolindo Ruotolo. Don Dolindo ha scritto un articoletto, veramente lui ha scritto un commento al Vangelo, a tutti i Vangeli, no? Ai quattro Vangeli. Nel Vangelo di San Giovanni ha commentato una pericope di questo Vangelo, che viene riportata dal settimanale di Padre Pio. Stiamo parlando del settimanale numero 13, quello relativo proprio alla Santa Pasqua, no? Di quest'anno, intitolato Gesù risorge. Sapete che cosa si immagina Don Dolindo? Don Dolindo si immagina di essere spettatore della resurrezione di Gesù. E questo, guardate, perciò che vi consiglio di leggere queste opere scritte da queste anime così belle. Don Dolindo si immagina di essere spettatore della resurrezione di nostro Signore. Vede che succede questo miracolo. La Madonna pregava, la Madonna ha ottenuto dal Signore un anticipo della sua resurrezione e a un certo punto l'anima di nostro Signore rientra in questo corpo maciullato dalla passione, crocifissione. Deposizione. Rientra l'anima di Gesù nel corpo e tutto si ricompone. Ma guardate, Don Dolindo, cioè osserva questo, osserva che Gesù ha fatto tanti miracoli, no? Facciamo conto, anche tante risurrezioni. Vi ricordate il figlio della vedova di Nain? La figlia di Gairo, lo stesso Lazzaro che viene fuori dal sepolcro. Là perché la gente non si sono buttati tutti con la faccia per terra a dire costui è veramente il figlio di Dio? Perché non lo abbiamo detto allora, cari amici? Ma lo ha dovuto dire il centurione quando ha visto il terremoto e la terra spaccarsi dopo che Gesù era morto. Perché non abbiamo detto costui è veramente il figlio di Dio quando lo abbiamo visto risuscitare Lazzaro, per esempio? Sapete perché? Uno, perché il nostro cuore è indurito. Due, perché siamo purtroppo un bel po' irrazionali, non siamo logici, bene, come lo sono gli angeli, no? Quindi, davanti a queste cose, tutti, ma pure dico davanti alla moltiplicazione dei pesci, dei pani e dei pesci, ma Gesù proprio per questo faceva i miracoli, no? Per addirittura provocarci nella nostra insana irrazionalità. Che cosa è più facile dire a quest'uomo, alzati, prendi il colettuccio e cammina, o dire ti sono rimessi i tuoi peccati? Beh, i farisei che erano presenti in quell'occasione avrebbero dovuto dire, tu sei il figlio di Dio, crediamo, credo. E invece addirittura si arrabbiavano. Ma sapete perché? Perché nel nostro cuore purtroppo si agita sempre quel ma forse non era completamente morto, forse era in catalessi. Per cui crediamo, non crediamo, è un miracolo. Ad ogni buon conto, vedete, la Pasqua è enormemente di più che queste resurrezioni. Cioè, la Pasqua di risurrezione, la risurrezione di Gesù è ontologicamente superiore alle risurrezioni di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain, della figlia di Gairo, di tutte le risurrezioni che Gesù ha operato. Addirittura San Pietro pure faceva risuscitare i morti. Allora, perché? Perché qui stiamo vedendo una cosa incredibile. E che ci deve appunto far credere, che è il fondamento della nostra fede, come dice San Paolo, no? Perché chi non crede che Gesù è risorto, la sua fede è vana, e vana è la nostra predicazione. Perché qui si tratta di vedere un morto che fa i miracoli. E qui si tratta di Cristo che è la vita, che si riprende la vita, che ricostituisce un corpo morto, guarisce le ferite, però lascia le tracce e esce fuori da questo sepolcro luminoso. trasfigurato, un corpo glorioso. E qui, cari amici, vediamo che la risurrezione significa la vittoria di Gesù sulla morte e sul peccato. Siamo arrivati, cari amici, alla fine del tempo a nostra disposizione. Comunque, siccome siamo ancora nel pieno della novena, perché davanti a noi ci stanno ancora i 2 giorni del venerdì e del sabato prossimo, per chi non l'avesse iniziata può farlo, può recuperare i tempi, preghiamo queste preghiere e soprattutto facciamo come ci dice Gesù, confessiamoci, facciamoci la comunione, lucriamo, cioè questo dono di incommensurabile valore che è quello di ottenere il completo perdono dei nostri peccati. Il Signore si dimentica dei nostri debiti. Vi ringrazio, Ave Maria, a risentirci fra 7 giorni.